Un buongiorno a tutte e tutti e benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata che tutte le mattine Radio Città Aperta alle 9:40 propone. Con voi in studio Alessio Ramaccioni. Stamattina, insomma, partiamo con un paio di articoli che parlano di questioni internazionali, notizie internazionali. Il primo articolo da Il Post: il Cile cancellerà la costituzione di Pinochet. Il 78,12% dei partecipanti al referendum ha detto sì a una nuova costituzione. Migliaia di persone hanno festeggiato per le strade, della capitale Santiago. Domenica i cittadini cileni hanno votato, cioè ieri, a favore della cancellazione dell'attuale Costituzione risalente al 1980, redatta durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. Il referendum su cui si sono espressi i cileni chiedeva di decidere se scrivere e adottare una nuova Costituzione o mantenere quella attuale. Il 78,12% dei partecipanti al referendum ha detto sì a una nuova Costituzione. Alla domanda che usted una nuova Costituzione, cioè vuole una nuova Costituzione, più dei tre quarti degli elettori hanno risposto approvo, approvo. La richiesta di una nuova Costituzione risale all'ottobre del 2019, quando c'erano state grosse proteste che erano continuate nonostante le restrizioni imposte per la pandemia da coronavirus. Durante la notte in tutto il paese ci sono stati festeggiamenti in Plaza Italia, nella capitale Santiago, dove lo scorso anno c'erano state grandi e spesso violente proteste sociali che avevano portato alla richiesta della nuova Costituzione. Sono stati sparati fuochi d'artificio e decine di migliaia di persone hanno festeggiato con balli e cori. Mentre le schede elettorali venivano scrutinate in diretta televisiva, in tutto il paese le persone hanno cominciato a scendere per strada per festeggiare il risultato. Gli automobilisti suonavano i clacson delle macchine, alcuni ballavano sui tetti, altri sbattevano pentole e padelle. Nei festeggiamenti è stata sventolata da alcuni anche la bandiera del popolo indigeno dei Mapuche, che confida nella nuova Costituzione per avere i propri diritti maggiormente garantiti. Attraverso una seconda scheda hanno poi deciso che l'assemblea che dovrà scrivere la nuova Costituzione, dovrà insediarsi entro maggio del 2021, sarà composta esclusivamente da membri, sono 155, eletti direttamente, in cui verrà garantita la parità di genere. Gli elettori hanno però bocciato l'ipotesi di un'assemblea mista, composta per metà da membri eletti direttamente e per metà da attuali parlamentari. Sarà riservato un certo numero di seggi alle popolazioni indigene, anche se il Congresso cileno non ha ancora stabilito quanti. Le proposte dell'assemblea dovranno essere approvate a maggioranza di 2/3. Fra le questioni che potrebbero essere in primo piano nel nuovo testo ci sono il riconoscimento della popolazione indigena dei Mapuche, la revisione dei contratti collettivi di lavoro, la riforma del sistema privato dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e delle pensioni. Entro la seconda metà del 2022 si terrà un nuovo referendum che dovrà approvare o respingere il testo della nuova Costituzione. I manifestanti, che nel corso dell'ultimo anno hanno partecipato alle proteste contro il governo cileno, guidato dal presidente conservatore Sebastián Piñera, sostenevano che la Costituzione del 1980, scritta da un regime militare autoritario, contribuisse a mantenere le profonde disuguaglianze che caratterizzano il Cile e a impedire qualsiasi cambiamento strutturale di un sistema che favorisce l'intero apparato privato rispetto al pubblico, nei settori, per esempio, dell'istruzione e della sanità. Il presidente Piñera ha detto che la nuova Costituzione dovrà essere una casa per tutti. Per Piñera il nuovo testo dovrà incorporare l'eredità delle generazioni passate, la volontà delle generazioni presenti e la speranza delle generazioni a venire. Il presidente cileno ha poi accennato ai timori che le alte aspettative riposte nella nuova Carta Costituzionale possano non essere soddisfatte. Questo referendum non è la fine, è l'inizio di una strada che dobbiamo percorrere verso una nuova Costituzione. Come commento, beh, molto semplice la prima parte, perché ovviamente un paese che ha vissuto sulla sua pelle la sofferenza di una dittatura fascista, violenta, brutale come quella di Pinochet, come vedete, conclude veramente dopo 30 anni una parabola, si conclude, insomma, si appresta a concludere una parabola che restituisca una carta fondamentale come quella costituzionale. Tutte le democrazie hanno nella Costituzione la carta fondamentale che racconta, che descrive che tipo di democrazia siano, se lo siano veramente o meno. Poi è chiaro, vanno anche applicate le Costituzioni, qui in Italia abbiamo un esempio perfetto di ottima Costituzione male applicata e adesso anche fatta a pezzi. Ma comunque, diciamo che partire da un buon test costituzionale rappresenta sicuramente anche una certezza in più di democraticità delle istituzioni, dei governi, di tutto l'apparato statale. E i cileni, insomma, sono riusciti dopo 30 anni da quella emanata dal fascista Pinochet a garantirsi la possibilità di avere una costituzione democratica. È interessante il passaggio, no? Impedire qualsiasi cambiamento strutturale di un sistema che favorisce l'intero apparato privato rispetto al pubblico, istruzione e sanità. Perché se magari prima c'era il problema della brutalità e della antidemocraticità di chi governava, anzi di chi deteneva il governo illegittimamente in modo violento come Pinochet, adesso c'è il problema di un altro tipo di assalto alla democrazia, che è quello del profitto, che è quello dell'approccio ultraliberista, no? Del mercato, che vorrebbe asservire anche le carte fondamentali da un certo punto di vista alle proprie esigenze, quindi lasciare spazio a privatizzazioni, ad evoluzioni, no? Un esempio abbastanza calzante ce l'abbiamo rispetto a quello che sta succedendo oggi per la modifica che abbiamo dato, che abbiamo apportato nei primi anni del nuovo millennio alla nostra Costituzione rispetto alla devoluzione, rispetto alle autonomie regionali. È stato un errore che adesso stiamo pagando con il disastro che stiamo vedendo, perché il capitalismo, diciamo così, si regge un po' su un assunto di un approccio perennemente ottimistico, no? Per cui tutto deve andare sempre bene. Quando le cose non vanno bene, però, emergono fuori le contraddizioni enormi, e noi lo stiamo vivendo in questi giorni sulla nostra pelle, qui in Italia, ma in tutto il mondo. E quindi, insomma, in Cile, quantomeno con questo processo, magari si pongono un pochino più al sicuro rispetto a quello che potrebbe succedere e avvenire nei prossimi anni. È una buona notizia. Il secondo articolo, da contropiano, la Cina pensa che gli Stati Uniti siano al capolinea. L'articolo è di Julian Gewertz dei Foreign Affairs, con l'introduzione di Giacomo Marchetti. Il conflitto fra Stati Uniti e Cina ha assunto la forma di una guerra fredda di un nuovo tipo. Le cose cambieranno poco se in un ipotetico passaggio di poteri a Washington, che non si annuncia per niente lineare e forse non proprio pacifico, vincerà Joe Biden. Certo, lo sfidante democratico vuole ripristinare la leadership nordamericana all'interno di una cornice multilaterale abbandonata durante questi anni dall'attuale inquilino della Casa Bianca, costringendo gli Stati Uniti a trovare una forma di confronto non antagonista su alcuni dossier, dall'accordo di Parigi sul clima, in cui vuole rientrare all'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui vuole fermare il processo di uscita, oltre al raggiungere l'UNESCO. Biden è un atlantista convinto, intende rafforzare il ruolo della NATO, così come la cooperazione con l'Unione Europea, che saranno probabilmente gli assi della propria politica di pressione sulla Cina. Biden ha affermato di voler ricongiungersi all'accordo sul nucleare sull'Iran e in generale rivedere e potenzialmente riformulare l'intero approccio ai paesi del Golfo, come ha dichiarato un consulente dell'amministrazione Obama al Financial Times. Dalla sua prima visita all'estero da presidente in Arabia Saudita e Israele nel maggio 2017, Donald Trump ha consolidato sempre un legame più stretto con la petromonarchia araba e con l'entità sionista. Dall'uscita dell'accordo sul nucleare firmato da Obama nel 2015 alla spinta per la normalizzazione dei rapporti con Israele da parte di alcuni stati arabi. Per non parlare della vendita di ingenti quantitativi di armi usate nella guerra in Yemen, si è detto per inciso, Biden vuole mantenere l'ambasciata statunitense a Gerusalemme e implementare la politica di normalizzazione fra stati arabi e Israele iniziata da Trump, di fatto continuandone la politica anti-palestinese. American first has made American alone, ha detto in un meeting in campagna elettorale, con un giudizio molto azzeccato sull'attuale solitudine statunitense. Prima l'America ha reso gli Stati Uniti un paese solo, questa è la traduzione. Ma il ritorno allo status quo ante appare di difficile applicazione, le lancette della storia non tornano certamente indietro. Di solito si dice è impossibile far rientrare il dentifricio nel tubetto, specie dopo 4 anni e una pandemia di cui non si vede ancora la fine. In realtà, come è stato evidenziato anche dall'ultimo testa a testa televisivo tra i due contendenti, la politica estera non è stata al centro della campagna, a parte le sparate anticinesi di Trump fatte per distrarre l'opinione pubblica dalla sua disastrosa amministrazione. Ma è la pandemia che ha occupato il centro della scena. Proprio alcuni battleground states del Midwest, in cui si giocano una buona parte le sorti di queste elezioni, come di quelle precedenti, questo venerdì hanno registrato un record nel picco di contagi. contagi, 83.000 nuovi casi secondo il Tracking Projects, 925 decessi, 441.541 nuovi casi in una settimana, con più di 40.000 persone ricoverate in ospedale per il Covid-19, non proprio un bel biglietto da visita per il ripristino della leadership nordamericana nella lotta ai contagi. L'Ohio ha registrato la sua terza performance negativa in 3 giorni, mentre in Pennsylvania, un altro swing state, ha segnato il suo record sempre venerdì, e il Wisconsin il suo secondo salto consecutivo di contagi in 2 giorni. Certo, Biden ha un curriculum che lo qualifica, non certo in senso positivo, sui temi di politica internazionale, considerato il suo ruolo di vicepresidente durante l'amministrazione Obama e l'incarico rivestito nella Commissione per le relazioni internazionali al Senato. Abbiamo tradotto l'ultimo intervento su Foreign Affairs di Julian Gerwitz, influencer opinionista che lavora per differenti testate, esperto di Cina, con studi ad Harvard ed Oxford. Leggiamo alcuni stralci di questa traduzione. Le conseguenze del mandato presidenziale di Donald Trump daranno da discutere per i decenni a venire, ma la leadership cinese ha già una visione molto chiara riguardo. I governanti cinesi ritengono che gli ultimi 4 anni abbiano dimostrato che il potere egemonico degli Stati Uniti si stia rapidamente indebolendo e che ciò abbia indotto Washington a tentare spasmodicamente di ostacolare l'ascesa della Cina. La guerra commerciale di Trump, i ban tecnologici e l'ostinazione con cui la Cina viene criticata per la gestione della pandemia di Covid-19 hanno confermato nelle elite politiche cinesi la sensazione che gli Stati Uniti siano intenzionate a minare la credibilità internazionale del loro paese. L'idea che gli Stati Uniti cerchino di ostacolare e contenere la Cina è in realtà diffusa fra i funzionari cinesi da molto prima che Trump salisse al potere. Quello che molti americani vedono come effetti dirompenti attribuibili solo alla gestione Trump sono, per gli attuali governanti cinesi, una conferma lampante delle loro valutazioni circa la politica statunitense. Trump ha però accelerato i tempi, trasformando quello che era percepito come un rischio a lungo termine in una crisi immediata che richiede la mobilitazione urgente del sistema politico cinese. L'amministrazione Trump ha cercato di indebolire la presa del Partito Comunista Cinese sulla società, di forzare la liberalizzazione di un sistema economico dominato dallo Stato e bloccare la corsa della Cina alla supremazia tecnologica, quasi 4 anni dall'inizio di questa guerra finanziaria. Tuttavia, le politiche di Trump sembrano aver prodotto il risultato opposto. Washington ha bisogno di un piano strategico per la Cina che non solo valuti le capacità economiche e gli obiettivi cinesi, ma tenga anche conto del modo in cui i leader cinesi percepiscono gli Stati Uniti e la stessa presidenza Trump. Gli Stati Uniti hanno gli strumenti per elaborare un piano davvero funzionale che scoraggi in modo efficace i comportamenti più problematici della Cina, ma per farlo Washington deve sforzarsi di far cambiare idea ai leader cinesi circa l'imminente declino degli Stati Uniti. Mao Zedong era solito annunciare il declino venturo del mondo capitalista guidato dagli Stati Uniti, paragonandolo ad una persona morente che velocemente affonda. Attaccava regolarmente i tentativi occidentali di sovvertire la rivoluzione comunista cinese, denunciando i reazionari che cercavano di trattenere la ruota della storia. Le sue idee gli sopravvissero. La crisi finanziaria del 2008, che ha lasciato la Cina relativamente indenne, quindi indotto i leader del paese a chiedersi se il rovinoso declino del capitalismo che Mao aveva previsto fosse effettivamente arrivato. Questo è il senso dell'articolo, che procede, è molto lungo ma è molto interessante, sia l'introduzione di Marchetti che poi l'articolo in sé, perché va a descrivere un approccio quasi psicologico che la Cina ha nei confronti degli Stati Uniti, cioè trattare con un proprio avversario partendo dal presupposto che questo avversario sia tendenzialmente in declino. È molto interessante dal punto di vista anche della lettura di quelli che sono i confronti sul piano tecnologico, politico, economico, strategico, speriamo mai dal punto di vista militare, fra i due paesi in questo snodo fondamentale che sono le elezioni negli Stati Uniti. E poi concludiamo questo appuntamento di questa mattina lunedì 26 ottobre con l'ultimo articolo, che in realtà è una lettera aperta, è l'appello del maestro Muti al presidente del Consiglio Conte, il direttore d'orchestra Riccardo Muti. Parliamo ovviamente di quanto deciso dal DPCM. Egregio Presidente Conte, pur comprendendo la sua difficile responsabilità in questo lungo e tragico periodo per il nostro Paese, con la necessità improrogabile di salvaguardare la salute, bene supremo dei nostri concittadini, sento il bisogno di rivolgerle un appello accorato: chiudere le sale da concerto, i teatri, decisione grave, l'impoverimento della mente e dello spirito è pericoloso e nuoce anche alla salute del corpo. Definire, come ho ascoltato da alcuni rappresentanti del governo, come superfluo l'attività teatrale e musicale, espressione di ignoranza, incultura e mancanza di sensibilità. Tale decisione non tiene in considerazione i sacrifici, le sofferenze e le responsabilità di fronte alla società civile di migliaia di artisti e lavoratori di tutti i vari settori dello spettacolo, che certamente direttamente, oggi si sentono offesi nella loro dignità professionale e pieni di apprensione per il futuro della loro vita. Le chiedo, sicuro di interpretare il pensiero non solo degli artisti ma anche di gran parte del pubblico, di ridare vita alle attività teatrali e musicali, perché il bisogno di cibo spirituale senza il quale la società si abbrutisce. I teatri sono governati da persone consapevoli delle norme anti-Covid, delle misure di sicurezza indicate e raccomandate sono state sempre rispettate. Spero che di lei possa accogliere questo appello, mentre fiducioso la saluto con viva cordialità. Ebbene, chiusi i teatri, chiusi i locali alle 18, nessuno qui sta dicendo che questo virus non sia qualcosa di grave che sta procurando danni enormi alle persone e alla nostra società. Non possiamo non sottolineare come la gestione sia fallimentare, perché si sapeva che questo mese di ottobre, che l'autunno avrebbe portato un incremento dei casi, mancano i posti di terapia intensiva, manca tutto, mancano le assunzioni in ospedale. Questa mattina la metro di Roma, l'ho vista con i miei occhi, era piena, persone accatastate l'una sull'altra che possono tranquillamente ammalarsi per andare a lavorare, a creare profitto dentro metropolitane non gestite in nessun modo, ammassati uno sull'altro, però non possono andare a teatro e non possono andare magari a cena fuori con tutte le precauzioni, comportando tra l'altro il fallimento di tantissime attività e quindi un crollo ulteriore in avanti dell'economia del paese e anche la creazione di tensioni sociali che diventano mai insostenibili. Ripetiamo, qui nessuno vuole dire o vuole sostenere tesi negazioniste, questo è un virus che è qualcosa di grave, il Covid è una malattia vera che uccide, ma andava gestito meglio. E qui torniamo al primo articolo della Costituzione, che i cileni si stanno ridando una Costituzione democratica che preveda un sostegno molto forte e un certo mantenimento pubblico della sanità e dell'istruzione. Questo qui non è successo. Possiamo dire che dal punto di vista costituzionale auguriamo ai cileni un futuro migliore di quello che è stato il nostro passato negli ultimi 20 anni, perché a noi è stato leso il diritto di avere una sanità pubblica, universale e funzionante. Questo è quello che è successo. Chiudiamo con questa amara considerazione, grazie per averci seguito. Per Scone è tornato mattina alle 9:40, buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta.